Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Signori ascoltatori, buongiorno. Oggi è il giorno 22 di novembre del 2022, sono le 17:20 e mi viene in mente di fare un'altra puntata che praticamente è la sesta. Sono sempre lo solito re di Joe in assenza di altri. Fa niente, vediamo di accontentarci. La giornata oggi è bellissima, semplicemente, anche se piove non ha importanza. La giornata è bellissima perché non sono meteopatico e non sono certo le condizioni del tempo che mi dicono se il giorno è bello. Oggi sono vivo e va bene, quindi la giornata è bellissima. E come al solito, insomma, capita alla mia età, anche oggi sono caduto dal letto, ho sbattuto la testa e mi è uscita un'idea e ho dovuto raccoglierla. E guaio che ve la devo anche raccontare. Vabbè, però questa è una puntata che è un po' intrigante. Allora, ho pensato di mettere tre interventi degli autori, perché non sono certo da solo io che devo tenere questa circa mezz'ora, non so che cosa ne viene, vediamo dopo. Un ultimo intervento che c'è in ultimo è un intervento molto interessante, è interessante perché fa parte della nostra vita e qui si parla di dar da mangiare, ma non solo al fisico, ma anche al cervello. Si parla di che cosa? Tradizioni popolari. E nelle tradizioni si mangia, sempre, in qualsiasi posto tradizionale c'è sempre da mangiare qualcosa di tradizionale. In questo caso ci viene consigliato la bagna cauda. Bene, in questo intervento ci verrà raccontato per circa 7-8 minuti della bagna cauda. Vabbè, il racconto ascoltatelo, perché i contenuti sono da sentire. E questo è l'alimento del cervello. Quello che non è possibile fare, in questa radio si può fare tutto, ma meno che mangiare, però provate di immaginare, tanto che si alimenta il cervello con queste informazioni, provate ad inventarvi il languorino e poi la bagna cauda, andate a trovarla dove c'è, non lo so. Quindi qui alimentiamo il cervello e anche quasi la pancia. Però dobbiamo ascoltare bene, perché anche forse una volta o due, forse anche tre, perché al primo ascolto non siamo abituati ad ascoltare, ve lo assicuro, avete capito tutto. Provate a riascoltarlo la seconda volta e troverete che avete perso alcuni dettagli. Ascoltate la terza volta e poi riuscite magari a rimettere insieme tutto e a capire di più. Di meno, non lo so, non siamo abituati all'ascolto. Ma per abituarci all'ascolto dobbiamo fare delle riflessioni e qui arriviamo alla puntata, quella che è la seconda, il secondo intervento, dove si parlerà di riflessioni e significa anche, e lì insegneranno come si fa ad ascoltare e come si fa a parlare, più che altro ad ascoltare, cioè a fare entrare nella nostra testa le altre cose. E lì si parla di cose antiche, tipo come chi ha il bastone può parlare e gli altri tutti zitti. Quando il bastone viene ceduto a un altro, è solo unicamente quell'altro, con penalizzazioni, per chi non rispetta, a poter parlare. Quindi c'è chi ascolta e c'è chi parla. Ultimamente, in questi anni, la democrazia è stata così tanta che se sono in tre parlano in quattro, figuriamoci a capirci. Praticamente si capisce più niente, ma non c'è neanche l'educazione. Quindi in questa puntata vi insegneranno ad ascoltare quando è il vostro momento ed ad ascoltare bene. Mentre nella prima puntata, che è la mia, di Ready Joe, posso anche dire e raccontare qualcosa che è utile su come ascoltare non tanto le persone, qui si riferisce alla seconda puntata, ma di ascoltare un libro. Quindi tutto quello che viene detto può essere raccolto in un libro, in un audiolibro. Oppure se è scritto, lo si può raccogliere in uno scritto e farne un libro. Da questo libro, se viene raccontato, diventa un audiolibro che può essere anche ascoltato anche in vari formati, tipo come pub. Pochi minuti in più, il libro può diventare un EPUB, qualcosa, ci vuole un po' più di tempo, diventare un audiolibro e dopo, se si ha ancora tempo e si ha voglia, può diventare anche una rassegna cinematografica. Cioè chi racconta ci mette pure la faccia al suo libro scritto, leggendo il suo libro scritto e mettendo la voce e pure la faccia. Praticamente è una raccolta di filmati. Partiamo dal libro. Gli editoriali del sito che conosciamo, ci sono 15-16 autori. Ho preso a caso un autore, ho raccolto tutti i suoi scritti, e quindi sono testi, li ho raccolti e li ho fatti già diventare nel libro. Bene, di questo autore ne ho fatto un libro che è pronto al 95%, perché mancano ancora alcuni belletti che l'autore deve metterci per forza, perché deve descrivere se stesso, perché ha fatto il libro, una prefazione, una presentazione, la dedica. Beh, sicuramente non lo posso fare io. Aspetto che questo autore faccia questo, dopo potremo pubblicare il libro. In banale PDF, direte voi. D'accordo, però basta pagare qualche soldo di più, tempo una settimana in internet avrete le 100 copie con la copertina di cartone o pelle, ma secondo quello che c'è da spendere, vedete voi, e diventa un libro. Ma qualche autore potrebbe essere anche interessato a questo. Si può fare. Questa è quell'idea che per un mondo migliore, raccolgo tutte le cose belle che servono per un mondo migliore e ne faccio anche uno scritto. E poi si può fare anche il resto, se l'autore è d'accordo. Basta, ho finito le mie parole. A un certo punto, per la prossima caduta dal letto, vi racconterò qualcosa d'altro. Comunque, buon ascolto a questi tre lavori prossimi che sentirete. Buona fortuna. www.redigio.it e la storia continua. Questa sera ascolto un libro. Internet finora ci ha fatto vivere in un mondo fatto prevalentemente di immagini. Ora assistiamo a una specie di rivoluzione che passa attraverso le parole e i suoni. In tutti i paesi, infatti, si registra una rapida crescita del consumo di audiolibri. Si tratta di strumenti che amplificano la nostra esperienza di lettura grazie al coinvolgimento, e poi ci sono anche i podcast. La diffusione sonora. E se la prossima rivoluzione di Internet fosse sonora? Viviamo immersi in schemi pieni di immagini e parole, ma da alcuni anni c'è una piccola inversione di tendenza, che inizia però a fare sempre più rumore. E qualcuno pensa che potremmo essere di fronte a una vera e propria rivincita del suono sull'immagine. I messaggi vocali sulle chat di WhatsApp e Telegram rivaleggiano ormai con quelli scritti. Social audio come TikTok sono sempre più diffusi e ci sono ormai tantissimi dispositivi come gli altoparlanti di Alexa che rispondono ai comandi vocali. E anche i contenuti editoriali, culturali e non solo sono più rumorosi, con podcast e audiolibri sempre più ascoltati. Ma cos'è un podcast? Senza perdersi in tecnicismi, un podcast è un file audio ottimizzato per essere ascoltato su dispositivi come smartphone o tablet. Il nome stesso deriva dai primi strumenti usati per il loro ascolto e diffusione, i vecchi iPod. Pensati per l'ascolto seriale, sono di durata variabile e si ascoltano online su piattaforme come Spotify o SoundCloud o offline scaricando le singole puntate. Trattano gli argomenti più vari, dall'arte al pettegolezzo, passando per la letteratura, musica o cucina, e alcuni sono molto seguiti, come quello dello storico Alessandro Barbero e altri. Ma la lista è facilmente lunga e ce ne sono davvero per tutti i gusti. Ma cos'è un audiolibro? Un audiolibro è la registrazione audio di un libro. Di solito è letto e registrato da un professionista, per esempio un attore o dallo stesso autore. E come nel caso dei podcast, ci possono essere più voci che lo interpretano, intermezzi musicali ed effetti sonori che seguono la narrazione, come il rumore di uno sparo o di passi. L'esperienza della lettura così si amplifica, coinvolgendo maggiormente i lettori in ascolto e cambiando la modalità di consumo. Si può ascoltare in auto, mentre si cammina, mentre si fa sport, si fanno lavori di casa, oppure in treno, in aereo o sui mezzi pubblici. Una versatilità tale da permettere agli audiolibri di battere libri elettronici, pur rimanendo indietro rispetto ai testi tradizionali. Dal 2017 al 2020 gli ascoltatori di audiolibri sono cresciuti del 29%. E c'è una grande scelta. L'audiolibro è infatti oggi usato dal 12% degli italiani, a testimoniare come la narrazione in cuffia stia uscendo dalla nicchia velocemente, trasformandosi in un fenomeno di massa. La pandemia ha soltanto accelerato un fenomeno che si stava già diffondendo, soprattutto in paesi come l'America e la Cina, con un giro di affari di 3 miliardi di euro. Un mercato che si muove su diverse piattaforme che offrono cataloghi sempre più ampi. Audible, cioè Audibile, di Amazon è la più usata, insieme a Storytel e a Emons, cui bisogna sicuramente aggiungere Ad Alta Voce, la più grande biblioteca di audiolibri italiana della RAI. Il mercato dell'audiolibro in Italia è ancora piccolo, vale tra i 10 e i 20 milioni di euro. Ma l'uso in rete lo sta rivoluzionando con una crescita davvero considerevole. Ma quanto costano? Da un lato ci sono gli audiolibri che possono essere comprati sui principali magazzini online e nelle librerie. Il costo è di solito quello del volume in edizione tradizionale. In alternativa ci sono le piattaforme di abbonamento come Audible o Storytel, che permettono l'accesso illimitato a numerosi audiolibri in catalogo. Hanno un iniziale periodo di prova gratuita, al quale segue la scelta del tipo di abbonamento, spesso una cifra mensile intorno ai 10 euro. I podcast invece sono per la maggior parte gratuiti, e soltanto alcuni ascoltabili con abbonamento sulle piattaforme. Per gli autori ci sono poi forme alternative di guadagno, come sponsorizzazioni o raccolta di fondi. Questa, in particolare, chiede agli ascoltatori una piccola donazione facoltativa, in cambio dell'invio di episodi extra o bonus. E le possibilità sono tante. Non resta che scegliere la prossima lettura. E buon ascolto. www.redigio.it e la storia continua. Nell'ascolto della prossima puntata, nel prossimo intervento, noterete che ho aggiunto all'inizio e alla fine la sigla, quella generica della radio. Beh, è così che si dovrebbe fare, che non è molto lunga, pochi secondi. Se non avete una propria, posso inserirne questa. Oppure lasciamo pure anche una musichetta, ma 10 secondi, non di più. Va bene, buon ascolto anche per questa prossima. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore.
Salve, rubrica riflessioni. Salve, rubrica riflessioni. Questa riflessione, la prima mia riflessione che vorrei portare alla vostra attenzione è sul bastone parlante, ho detto anche talking stick, che è uno strumento di democrazia aborigena usato da molte tribù, specialmente quelle delle popolazioni indigene della costa nord-occidentale del Nord America. E questo bastone parlante viene usato intorno a un gruppo, poiché più persone parlano a turno, o come può essere usato solo dal leader come simbolo di autorità e diritto di parlare in pubblico. E anche i capi Akan nell'Africa occidentale hanno una tradizione di bastoni degli oratori ricoperti da terminali a foglia d'oro. Anche in Nuova Zelanda, insomma, un po' nel mondo esiste questa tradizione. Praticamente funziona così, il concetto è che chi sta parlando e ha il bastone in mano ha il diritto di essere ascoltato da tutti con molta attenzione, dando energia alla persona che parla in modo che si senta in grado e anche appunto che abbia l'energia per parlare meglio possibile, dire quello che vuole dire, esprimersi con più chiarezza. E quando la persona ha finito di parlare, passa il bastone a qualcun altro. Ora, questa mi sembra una cosa molto bella, molto democratica e anche molto civile, perché in effetti io mi è venuto da pensare ai nostri Zoom, dove purtroppo uno sta parlando e si sentono sotto tantissime altre voci oppure interruzioni, eccetera. E non è molto carino, in effetti, perché chi sta parlando viene disturbato e interrotto o comunque un po' frastornato. Riflettiamoci, prendiamo anche noi il bastone della parola, diamo energia a chi sta parlando. Questo in generale capita anche tra le persone, che io da tantissimi anni mi ricordo ancora che mio marito mi diceva che praticamente non, quando uno parlava, gli altri invece che ascoltare stavano pensando a cosa dovevano dire dopo e a volte interrompevano per dire quello che pensavano loro. E appunto, purtroppo è un modo sbagliato di convivenza in questo. Riflettiamoci tanto. Grazie. Alla prossima riflessione. Marina.
web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. L'intervento degli autori, l'intervento precedente e quello prossimo, quello della Bagna Cauda, sono delle registrazioni fatte pochi giorni fa proprio in occasione e per l'unica motivazione, quella per la radio. Quindi sono i primi lavori, non proprio il primo, ma il quarto o quinto lavoro effettivo che poi portiamo in radio. Sono lavori freschissimi, sono nuovi, fatti recentemente. Invito anche altri autori a inserirsi in questo sistema, preferibilmente con dei lavori nuovi. Quello che avete già pronto, che avete nel cassetto, avete già fatto, fa parte di un sistema che rispolvereremo dichiarandolo. Questo era il passato. Insisto per fare delle cose nuove, possibilmente. E così sembra che stia succedendo. Si farà fatica all'inizio, ma non facciamo copia e incolla, specialmente degli altri. Bene, buon ascolto. E qui può terminare l'ultima, la puntata, la numero 6. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Ciao a tutti, sono Romina dalla provincia di Torino. Oggi per la rubrica Tradizioni regionali vorrei parlarvi di un piatto che io personalmente amo molto e che ho avuto il piacere di degustare la scorsa domenica insieme ai miei amici del Clem Piscina 1, la Bagna Cauda. Nome piemontese traducibile come salsa calda in italiano ed è una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese, originaria del Basso Piemonte. La Bagna Cauda è una preparazione a base di aglio e acciughe dissalate e deliscate, cotta a fuoco lento in olio d'oliva, riducendo il tutto a salsa. Si consuma intingendovi vari tipi di verdure di stagione, solitamente divise tra crude e cotte. Cardi, cipolle cotte al forno, peperoni crudi o brustoliti, foglie di cavolo crude, cavolfiori, tupinambò, barbabietole, patate cotte a vapore, ravanelli, rape e tante altre. Un tempo si usavano solo i cardi gobbi, tipici di Nizza Monferrato, tupinambò e peperoni conservati nella raspa, ciò che rimaneva dal procedimento di vinificazione del grappolo d'uva. Per tradizione è un piatto tipico del periodo della vendemmia, quindi da consumare prevalentemente in autunno e in inverno. Una delle leggende sulla sua nascita vuole proprio che venisse preparata per ricompensare i vendemmiatori del lavoro prestato. Più che un piatto, è un rito conviviale che prevede la condivisione del cibo in forma collettiva da parte dei commensali, che lo ottengono tutti insieme da un unico recipiente somministratore. La Bagna Cauda tradizionalmente veniva portata in tavola nel dian, tegame di terracotta, e mantenuto in temperatura mediante uno scaldino di coccio riempito di braci vive, la scionfetta. Successivamente, la scomodità di intingere in un unico recipiente, soprattutto per colui o coloro che stavano a tavola nei posti a sedere più distante dal dian, e il fatto poco igienico di intingere nel recipiente comune pezzi di verdure già morsicati, hanno condotto all'adozione di contenitori individuali in terracotta, i fuyot, costituiti da una ciotola a cui è sottoposto un fornellino ad alcol o a meta oppure un lumino di cera per mantenere calda la salsa. La Bagna Cauda va accompagnata da vini rossi corposi, quali per esempio Barbera, Nebbiolo, Barbaresco, Dolcetto. La ricetta tipica del Basso Piemonte, in quanto nei secoli passati in quella zona era assai facile procurarsi l'acciuga salata, l'ingrediente fondamentale usato tuttora in molte ricette tipiche piemontesi, soprattutto dagli antipasti, ad esempio le anciughe al verde o al rus, le acciughe al bagnetto verde o al bagnetto rosso. L'antico Piemonte si approvvigionava di sale presso le saline della Provenza e delle foci del Rodano, attraverso una serie di rotte commerciali attraversando i passi delle Alpi marittimi e note come vie del sale. Infatti, all'epoca, Nizza e dintorni erano territorio sabaudo. La leggenda vuole che il commercio delle acciughe salate fosse un modo per commerciare il sale, evitando così di pagarne gli elevati dazi. Mastelli pieni di sale presentavano al controllo dei gabellieri nella parte superiore un estratto di acciughe salate. In realtà, in tutto il Piemonte d'antico regime, la gabella del sale era una tassa obbligatoria e non legata al consumo. Non solo, le acciughe sotto sale erano molto più costose e il loro prezzo era sostenibile solo in relazione alle modeste quantità di acquisto. L'acciugaio, anciuaire in lingua piemontese, era il commerciante ambulante che con il tipico carro trainato da cavalli o buoi portava le acciughe in barili e botticelle di legno. La bagna cauda venne a lungo rifiutata dalle classi più abbienti, che la consideravano un cibo rozzo e inadatto a un'alimentazione raffinata, in particolare per la presenza degli altri e gli effetti della sua assunzione sull'alito. Per questo motivo le notizie scritte su questo piatto sono piuttosto rare nei testi gastronomici piemontesi. Una prima descrizione dettagliata della bagna cauda nella sua versione attuale si deve a Roberto Sacchetti e risale al 1875. Molti sostengono che la vera ricetta della bagna cauda dovrebbe contemplare l'utilizzo dell'olio di noci e non dell'olio d'oliva. Questo perché le coltivazioni di ulivo sono ligure e non piemontesi. Ma in realtà, nel Piemonte meridionale, fino a buon parte del XVIII secolo, esisteva una produzione di olio d'oliva ampiamente documentata. Ne resta traccia in alcuni toponimi come il comune di Olivola nell'Alessandrino o San Marzano Oliveto in Astesana. È sufficiente al fabbisogno locale. Comunque integrata dal commercio con Nizza e con la riviera di Ponente della Liguria, aree sottoposte al dominio sabaudo e tradizionalmente fornitrici di tali ingredienti fin dai tempi dell'Impero Romano. Pertanto è ragionevole assumere come pertinente l'uso dell'olio d'oliva nella bagna cauda. Esiste una ricetta canonica, depositata presso un notaio a Costigliore d'Asti nel 2005 dalla delegazione di Asti dell'Accademia Italiana della Cucina, che prevede l'utilizzo esclusivamente di una testa d'aglio a persona, mezzo bicchiere d'olio d'oliva extravergine a persona, 50 grammi a persona di acciughe rosse di Spagna e un eventuale pezzetto di burro da aggiungere a fine cottura. È molto diffusa la scelta di cuocere preventivamente l'aglio nel latte al fine di rendere la salsa più cremosa e ridurne il potente sapore. Nell'alimentazione contadina del Piemonte la bagna cauda era spesso abbinata alla polenta, a volte fritta o arrostita al forno, oppure usata altrettanto frequentemente per insaporire insalate di verdura crude o cotte o per condire alcuni tipi di pasta asciutta nei giorni di regime quaresimale. Un altro possibile abbinamento è quello con le uova che vengono fritte, dopo eventualmente averle strapazzate nell'olio residuo che resta in fondo al fouillot, verso la fine del pasto. E uso anche condirne l'interno di grosse fette di peperoni crudi o rosolate su una piastra calda e poi private della buccia, servite come antipasto. La bagna cauda è molto popolare anche col nome di bagna cauda in Argentina, dove giunse negli ultimi anni del XIX secolo con i molti piemontesi emigrati in Sud America. Nella località di Calquín Oeste, in provincia di Córdoba, si svolge la Fiesta Nacional de la Bagna Cauda. A Umberto I, in provincia di Santa Fe, se ne celebra ogni anno la Festa Provincial. Presentata a Tokyo a metà degli anni 90 da un gastronomo braidese nel corso di trasmissioni televisive locali, la bagna cauda si era rapidamente diffusa fino a diventare popolarissima in tutto il Giappone e inoltre famosa in alcune zone degli Stati Uniti. Clinton, Indiana, Rock Springs, Wyoming e Belding, Illinois. La bagna cauda era anche preparata nella comunità mineraria di Madison County nell'Illinois.
Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore.